se me contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri, e tutti l'antri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Ciao a tutti e a tutte, lunedì 5 novembre inizia Impatto come al solito con i suoi canonici 10 minuti di ritardo e andiamo a vedere la scaletta di oggi. Oggi avremo due corrispondenze con... due corrispondenze con per quel che riguarda Monti dell'Ortaccio, l'incontro con la commissione petizioni dell'Unione Europea che c'è stata la scorsa settimana, e dopodiché una seconda parte che tratterà del processo Notav con un'altra corrispondenza di un compagno da Milano. In chiusura gli appuntamenti. Get it. Feel the funk, yo. Let it flow. Sempre in onda da Radio Onda Rossa, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. La scorsa settimana, per problemi tecnici vari con le apparecchiature telefoniche, non eravamo riusciti a fare delle corrispondenze che invece quest'oggi cercheremo di fare, proprio per cercare di integrare e fare un quadro più preciso su quello che si sta muovendo intorno alla vicenda del post Malagrotta e in particolare sul nuovo sito, quello di Monti dell'Ortaccio. E nel frattempo è passata tutta la settimana dallo scorso lunedì 29 e nel corso della settimana abbiamo assistito alle prese di posizioni abbastanza nette da parte del ministro all'ambiente Clini e del prefetto Sottile, che con una operazione per lo più di tipo giornalistico hanno continuato a ribadire la volontà loro e del governo, ed è questo è evidente, di smaltire i rifiuti di Roma dentro la discarica di Malagrotta, arrivando anche a fare insomma dell'allarmismo abbastanza pesante sulla possibile presenza dei rifiuti nelle strade di Roma durante il periodo natalizio. Insomma, non ci stupiamo di questi attacchi molto forti, perché lo scontro istituzionale e industriale e imprenditoriale sull'argomento è molto forte, talmente forte che ancora non si riesce a decidere cosa ne sarà della futura discarica di Malagrotta e del suo futuro. We'll be right back. E, insomma, allora, come dicevamo, per tutta la settimana il ministro Clini, il ministro dell'ambiente, di cui insomma la scorsa settimana abbiamo fatto una panoramica sulla suo curriculum, sulle e su tutti insomma gli, le imprese e gli affari che è riuscito a portare a termine, affari molto dannosi per la salute invece poi delle persone che si sono ritrovate con una discarica non bonificata oppure un inceneritore sotto casa. Questo ministro insomma si è prodigato tutta la settimana per denunciare e per il rischio di un'emergenza ancora più grave di quella che c'è a Napoli. In particolare poi durante una sessione della Commissione Rifiuti ed Ecomafie in Parlamento ha anche annunciato il fatto di come il Comune di Roma si stia cercando di attrezzare per spedire parte dei rifiuti non trattati della capitale verso l'Olanda, con una spesa insomma che conosciamo bene, che è l'esperienza che viene portata avanti in questo momento in Campania. A queste dichiarazioni ha subito insomma sono subito scattate delle polemiche sempre da parte delle associazioni di categoria, che hanno stigmatizzato e anche insomma contrattaccato la scelta di Alemanno di portare i rifiuti all'estero. E in particolare Flamini, come presidente di Flamini come presidente di Federlazio, che è l'associazione che riunisce gli imprenditori del settore dello smaltimento dei rifiuti, che poi nel Lazio non sono poi così tanti, quindi questa associazione è pure piccola e probabilmente parla solamente a nome dell'unico gruppo imprenditoriale, dice che questa è una follia, perché insomma si fa in modo che questo mercato non venga più gestito e i proventi di questo mercato non vengano più nelle tasche delle associazioni e delle imprese che lavorano nel Lazio, ma andrebbero a finire a persone fuori dalla nazione, e quindi con una grave perdita di posti di lavoro e di conoscenze in questo settore. E quindi era molto amareggiato dalla decisione di Alemagno di appunto cercare una via verso l'estero per i rifiuti non trattati della città di Roma. Poi insomma sappiamo bene che questi rifiuti non trattati, la città di Roma praticamente produce solo rifiuti non trattati, quindi sarebbe come dire mandare via tutto quanto verso l'estero. Allora, adesso facciamo una pausa musicale e ci mettiamo in contatto con i compagni che erano presenti alle iniziative del lunedì 29, insomma, della settimana scorsa. You'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a book-tube girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's
Scusiamo per i problemi tecnici, ma non riusciamo a fare il collegamento con il compagno per quanto riguarda i Monti dell'Ortaccio, quindi passiamo al prossimo argomento, ovvero l'approfondimento sul processo Nottav. Prima di tutto farei un quadro generale delle varie tappe per cui ci hanno portato a parlare di questa cosa. Il 26 gennaio 2012 scatta questa maxi operazione per cui vengono arrestate 25 persone, che scendono a 24 nel pomeriggio perché una donna arrestata era incinta e un'altra persona va agli arresti domiciliari. Inoltre ci sono 15 provvedimenti di obbligo di dimora e un divieto di entrare nella provincia di Torino per un totale di circa una 40-45 di persone. Questa operazione riguarda lo sgombero della Maddalena del 27 giugno, il presidio della Libera Repubblica e la successiva risposta del movimento, che fu il 3 luglio. Il dato da riportare di questa operazione è che soltanto due persone hanno origine piemontese, sono della Valsusa, mentre tutti gli altri imputati sono spalmati su tutto il territorio nazionale, da Milano a Roma a Napoli. I capi di imputazione sono principalmente resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, violenze e danneggiamento in concorso. E a far parte del tribunale che ha inquisito il movimento sono il GIP di Torino Federica Bompieri e il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, un nome insomma abbastanza noto nella magistratura italiana. E successivamente c'è il caso della censura della posta per Giorgio Rossetto. Giorgio Rossetto è appunto uno degli imputati valsusini che viene portato nel carcere di Saluzzo. Successivamente, durante la sua detenzione, inizia a scrivere ai compagni e alla stampa per quanto riguarda insomma la vita del carcere. In seguito a questa cosa, quindi a questo dialogo fra l'interno del carcere e l'esterno, a Giorgio viene censurata la posta, ovvero non gli viene permesso di ricevere lettere né di inviarle. La motivazione era di aver tenuto un comportamento di istigazione alla ribellione. Quindi insomma, diciamo, è esplicito, insomma, parla da sé. Successivamente, a luglio iniziano le udienze preliminari. Il 6 luglio c'è la prima udienza e per l'occasione il movimento organizza un presidio sotto al tribunale, un presidio molto partecipato a cui arrivano anche i pullman che provengono dal campeggio Nottav, che era partito proprio in quei giorni a Chiomonte. Per le udienze preliminari si va al rinvio a giudizio. Successivamente vengono scarcerate alcune persone che erano ancora detenute nei vari carceri, per cui rimangono carcerate solo tre persone dei 25 precedentemente fermati. Ma quest'estate a tutta questa maxi operazione si aggiungono altri fatti. Infatti il 24 luglio, sempre durante il campeggio di Chiomonte, c'è il passaggio del treno Castor, un treno che trasporta scorie nucleari, per cui 150 persone vengono fermate, bloccate su un treno per ore e poi successivamente identificate dalla polizia di Chiomonte, di Torino. E dopo questo fatto, che comunque è stato molto insomma, è stata una prova di forza da parte della polizia piemontese nei confronti di un campeggio che era molto, insomma, molto, molto attivo, che si ha fatto parlare di sé, diciamo. E successivamente, dopo pochi giorni, arrivano ulteriori notifiche per altre persone che riguardano la manifestazione dell'8 dicembre dell'anno precedente in Valle, per cui Giorgio, che era appena stato liberato, viene di nuovo arrestato. Altre persone ricevono ulteriori fogli di via e, insomma, ulteriori misure cautelari. E inoltre c'è anche da dire che un altro arrestato viene continuamente spostato quando in prossimità dei presidi sotto al proprio carcere, quindi, insomma, non è, ci fanno caso quando si manifesta sotto le carceri. E vorrei riportare solo alcune parole del procuratore Caselli, che tenta, insomma, di mostrare come lui, come questa operazione non sia un'operazione di aggressione per il movimento, bensì un lavoro di Cesello, la definisce, ovvero creare una divisione, dire che il movimento è infiltrato da alcune persone violente, mentre la polizia permette in realtà di manifestare a tutti gli altri, genuini o valsusini. Quindi Caselli dice che non è un'inchiesta contro il movimento Nottav né contro la libertà di manifestare e nemmeno contro la Valle di Susa, ma è un'operazione Cesello diretta a perseguire singoli episodi di resistenza e lesioni che riguarda i movimenti e l'area anarchica antagonista. For he's ground him between two stones.
Allora, dunque, cerchiamo innanzitutto di inquadrare un po' politicamente tutto questo progetto repressivo di cui parlava Giulia prima. Diciamo che, appunto, queste dichiarazioni di Caselli, che dicono tutta la maxi operazione in realtà mirava a colpire singoli fatti delittuosi e non il movimento, da un punto di vista politico vuol dire proprio cercare di fare questa operazione abbastanza, diciamo, come dire, contestabile, che è proprio quella di isolare dal proprio contesto, cioè da un contesto assolutamente reale, quello che è avvenuto in Val di Susa il 27 giugno e poi il 3 luglio nella reazione e nei fatti tratti che si conoscono bene. Un tentativo specifico e proprio cercare di svuotare queste giornate dal loro significato reale. E questo è stato il tentativo. Al momento possiamo dire che questa operazione, questa strategia messa in campo è risultata fallimentare. Perché? Per quale motivo è risultata fallimentare? Perché proprio il movimento Notav, dopo queste operazioni, anche attraverso slogan di cui molto probabilmente chi è stato in valle ricorderà il famoso "siamo tutti black bloc", cantato da signori e signore, o "il si parte si torna insieme", oltre ad essere dei semplici slogan, hanno acquisito un contenuto reale. Citiamo varie cose: il presidio davanti al tribunale di cui parlava Giulia, partecipatissimo e organizzato proprio dalle persone, dai valligiani, insomma, durante il campeggio. Altri presidi sotto le carceri, in cui la partecipazione del movimento Notav è stata sempre molto 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 alta. E soprattutto, non per ultimo, la comunicazione mai interrotta tra chi è stato colpito dalle misure restrittive e tutto il movimento, sono la prova di questo, diciamo, effetto boomerang che la questura di Torino ha avuto. Una delle cose più importanti che c'è da dire su questa operazione è proprio come è stata organizzata la difesa. Cosa non scontata, perché il movimento Notav ha raggiunto, diciamo, in questi anni, in 20 anni e più di lotta, una maturità che gli ha permesso in questo tempo di affrontare queste questioni giuridiche collegandole immediatamente a quelli che sono i momenti della lotta. Diciamo che normalmente i processi sono la fase conclusiva, o comunque, diciamo, gli sgoccioli di quello che può essere una lotta sociale. In questo caso è stato esattamente il contrario. Quindi, invece che dividere e isolare questi fantomatici violenti di cui giornalisti e poliziotti parlano tanto, in realtà la cosa è andata esattamente al contrario. A proposito di questa cosa, proveremo tra poco a sentire uno degli imputati, lo proveremo a chiamare, faremo una piccola pausa musicale e poi proveremo a sentirlo, così proprio per capire bene come si sono organizzati loro, tra di loro, per quanto riguarda la difesa e il processo.
Mi senti?
Sì, ciao.
Ciao, ecco. Innanzitutto ti ringrazio per questo collegamento.
Di che?
Allora, se puoi spiegarci qual è stato il percorso che vi ha portato a costituire questa difesa comune, come vi siete incontrati fra voi imputati?
Allora, partiamo dalla situazione dopo gli arresti, che comunque ha prodotto un moltiplicarsi delle pratiche, una diffusione delle pratiche in tutta Italia. Il fatto che comunque tra gli arrestati, comunque tra gli inquisiti, fossero gente di tutta Italia, gente di tutte le città, ha sicuramente favorito la diffusione di pratica, diffusione di un sentire no TAV in tutta Italia, però allo stesso tempo a livello di, diciamo, coordinamento sulla difesa degli imputati ha sicuramente prodotto delle difficoltà, perché solo il fatto di incontrarsi, di vedersi da persone che non si conoscono, che vengono da città diverse, è stata la prima difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Questa cosa è stata, diciamo, appena prima dell'inizio dell'udienza preliminare, che è stata il 6 luglio, c'è stato un tentativo che è partito principalmente da Milano, da Torino, le città in cui ci sono più imputati. È iniziato questo primo momento di incontro tra imputati delle stesse città, di discussione, insomma, sul processo, per capire come arrivare a proporre agli altri imputati una possibile difesa comune. Per arrivare a questo è stata scritta una lettera e un documento, comunque un testo in cui si è cercato di spiegare cosa intendevamo per difesa comune, che in qualche modo non voleva essere una cosa che dava degli input, che dava delle linee da seguire o comunque di adeguarsi a una linea, diciamo, di difesa in qualche modo che chiudesse anche delle possibilità di discussione, ma invece era un invito a pensare insieme a come affrontare questo processo e a capire come questo processo sia legato alla lotta notare, non sia una cosa separata. E da questa lettera e questo documento che è stato inviato a tutti gli imputati si è arrivati all'udienza preliminare con una certa compattezza. Questa è una compattezza che, diciamo, che ereditiamo dal movimento notare, nel senso che noi stessi, parte di questo movimento, che pure nelle sue differenze interne, pure nelle posizioni anche politiche interne che sono, ha sempre avuto la forza di rimanere compatto sulle pratiche, su quello che voleva. E quindi siamo arrivati a questa prima udienza, cui solo un imputato ha scelto per il patteggiamento, seppur il PM ha proposto a vari imputati che magari erano stati identificati in momenti meno significativi o comunque che avevano delle imputazioni meno gravi, tutti gli altri 45 hanno deciso di andare a processo ordinario. Questa è stata, diciamo, la prima scelta comune, anche senza incontrarsi prima, senza discutere prima se fosse o meno la scelta da fare, si è arrivati tutti compatti a fare questa scelta. Questo è stato il primo passaggio, diciamo, che ha un po' delineato cosa significava per noi arrivare in modo comune al processo. Poi per continuare un po' su questo percorso, diciamo che i momenti delle udienze, che sono state a luglio una decina circa, ci ha permesso di conoscerci, di discutere proprio apertamente su cosa intendevamo su questo processo, cosa sarebbero stati i prossimi passaggi, così, anche se ovviamente le udienze preliminari non permettevano già di entrare nel vivo di quello che era il processo, sia a livello di mobilitazione fuori, sia a livello di difesa tecnica, di difesa in aula, si è comunque avuto è stato il primo momento in cui si è veramente entrato in vivo della discussione su cosa intendevamo per difesa comune.
Ci puoi dire qualcosa a proposito del prossimo appuntamento, cioè dell'appello del 21 novembre, sia per quanto riguarda il processo?
Il 21 novembre, diciamo che è nato proprio da questo ragionamento fatto insieme. Successivamente a queste udienze ci siamo poi incontrati a settembre tra imputati e tra compagni comunque che hanno voluto mettersi nel seguire questa vicenda, e abbiamo deciso di lanciare questa giornata del 21 come momento per del movimento Notav di assumersi questa data come un momento della lotta, insomma di fare di questa occasione, che seppure è un'occasione in cui noi ci troviamo a in qualche modo essere costretti a in aula a dover in qualche modo difenderci di imputazioni che ci fanno, è un momento in cui in realtà il movimento, assumendosi questa cosa e rispondendo con forza, con una partecipazione fuori dal tribunale e con comunque un rilancio della lotta in Valsusa e non solo, è sicuramente un momento che darà un rilancio, darà una spinta al movimento. E, la giornata del 21 è pensata sotto il tribunale, scusate un attimo, data del 21 è stata fatta al tribunale, in qualche modo, perché al primo giorno di inizio del processo, per dargli anche un risalto pubblico, per far uscire la cosa da quello che era la dimensione dell'aula, che è un territorio comunque che c'è ostile, in cui noi non abbiamo comunque voce, cioè al di là delle dichiarazioni che faremo, al di là della difesa tecnica poi dei singoli imputati, quello che vogliamo è che la cosa esca dall'aula e investa quello che è il TAV, quello che sono gli interessi che ci sono dietro, che in qualche modo vada a rimettere sul piatto la questione del TAV e non si limiti semplicemente a una repressione di singoli atti, di singoli gesti che ci sono stati in quei giorni in cui siamo imputati, ma una rivendicazione, una presa da parte di tutti di quelle giornate, cosa sono state a livello politico per il movimento No TAV. E poi invece per le prossime udienze, quello che era un po', diciamo, un'idea che circolava era quello di non continuare questa presenza sotto il tribunale, anche per non farne, c'è anche una questione di indebolire un po' le forze, quello di essere sempre chiamati sotto il tribunale perché è quello il luogo in cui ci chiamano a stare, così, ma di rilanciare magari in altre occasioni, in altre date importanti del processo, una mobilitazione in valle, una mobilitazione nelle varie città, e un'occasione per comunque rilanciare la lotta in tutte le sue dimensioni.
Ok Mirko, noi ti ringraziamo e ricordo l'appuntamento davanti al Tribunale di Torino mercoledì 21 novembre ore 9. No. Oltre a questo appuntamento ce n'è uno a Roma per discutere del processo No TAV e confrontarci fra di noi, l'8 novembre alle ore 17:30 all'Università La Sapienza nella Facoltà di Fisica.
Perfetto, un saluto, ringrazio i compagni di Roma anche per questa iniziativa che hanno organizzato, che sostengono sicuramente noi e tutta la lotta in generale.
Ciao, grazie.
Ciao, bye.
Dato che finalmente siamo riusciti a far funzionare i telefoni e abbiamo superato il problema tecnico, come avrete sentito dalla corrispondenza del compagno da Torino, vi riproponiamo le due corrispondenze, o comunque la corrispondenza da un compagno che è stato lo scorso 29 ottobre al ricevimento con la commissione petizioni della Commissione Europea. Daniele, ci senti?
Sì, ci sono.
Ciao, meno male. Ci puoi raccontare appunto di questo ricevimento con la Commissione Petizioni della Commissione Europea?
Sì, come sapete, pochi giorni fa, vi consiglio intanto di vedere la puntata di Blob, che è disponibile sul sito Rai Replay, quindi sabato scorso. E insomma, questo incontro, insomma, veramente, come potrete vedere dalle immagini, ha avuto dei momenti davvero ironici, sarcastici e anche tragici. L'avvocato Cerroni, infatti il proprietario della discarica di Roma, della discarica più grande d'Europa, di Malagrotta, ha ricevuto personalmente la Commissione dell'Unione Europea, che è venuta a verificare tutta una serie di problematiche relative alla chiusura del ciclo dei rifiuti appunto nella sua discarica, e soprattutto a verificare anche la fattibilità del progetto di discarica alternativa a Malagrotta a Monti dell'Ortaccio. E in quell'occasione, insomma, il caro avvocato Cerroni ha dato il meglio di sé, addirittura autoproclamandosi, lo potrete sentire sul video con le vostre orecchie, commissario straordinario con licenza di uccidere. E insomma, ha tenuto banco sia di fronte a alcuni membri della Commissione dell'Unione Europea, della Commissione Petizioni, sia di fronte a alcuni membri dei comitati di Valle Galeria, sia di fronte ai tanti giornalisti presenti, andando più volte in escandescenza e perdendo più volte il controllo delle parole e dei gesti.
Senti Daniele, quindi la lotta di potere sullo smaltimento dei rifiuti in questa regione è ancora tutta aperta e lo scontro si fa sempre più duro, visto insomma le prese di posizioni anche di questi ultimi giorni del ministro Clini, del prefetto Sottile, che continuano a sostenere l'ipotesi di Monti dell'Ortaccio come unica soluzione, perché sennò l'emergenza è alle porte. E quindi insomma un chiaro sostegno di lobby alle aziende di Maglio Cerroni. Sicuramente insomma non mancheranno altri momenti di dibattito. Noi sappiamo che poi la commissione all'ora di pranzo si è recata alla circoscrizione a Corviale per alla presenza dei comitati, per spiegare qual è la sua posizione e le cose che in realtà può mettere in campo per cercare di fermare questo progetto, che in realtà non sono parecchie, insomma non è la Commissione Europea ma è la Commissione Petizioni, insomma tutta un'altra storia, che insomma di vincolante non ha proprio niente. Quindi insomma bisogna anche riflettere su anche certe sparate giornalistiche che danno come chiusa già la partita da un certo punto di vista.
Sì, proprio così, insomma questa commissione che è stata fortemente orientata probabilmente da componenti politiche del Parlamento europeo, che è venuta qui insomma a farsi poco di più che una passeggiata, in realtà insomma non ha sollevato quello che è il problema principale, quindi l'unica vera emergenza che c'è nella città di Roma, nella provincia di Roma, nei Castelli Romani, ecco perché come Comitato Novinci noi da 5 anni sul territorio qui ad Albano e Castelli Romani stiamo affrontando il tema della chiusura, della gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti. La vera e unica emergenza è quella dell'assenza totale, pressoché totale, della raccolta differenziata porta a porta associata alle tecniche della riduzione del riciclo e riuso. Ecco, mentre si continua a sproloquiare da parte dei più rispetto appunto alla nascita di discariche presunte, insomma se si parla di presunzioni di io ho sentito dire la discarica di Monti dell'Ortaccio dovrebbe durare 18 mesi secondo il ministro Clini o secondo anche il commissario Sottile, ma da parte di tanti altri si dice non è così.
Le volumetrie parlano chiaro.
Le possibilità di espansione delle volumetrie, anche io ieri sono stato nel presidio permanente che ormai va avanti dal 23 agosto scorso di Valle Galeria, sono stato proprio a visitare il sito di Monti dell'Ortaccio, che è grande praticamente quanto la discarica di Malagrotta, quindi insomma
sì,
si parla
sì,
di...
Lo stesso Sottile conferma dicendo che il Monti dell'Ortaccio è assolutamente da fare, in quanto in tutta la provincia di Roma non ci sono volumetrie equivalenti a Monti dell'Ortaccio.
Appunto, ecco, quindi abbiamo una prospettiva di discarica che altro che 18 mesi potrebbe andare avanti probabilmente per più di 18 anni, come è stato esattamente per Malagrotta, ma soprattutto ecco la cosa principale è che non si dice è che l'Unione Europea con disposizioni vincolanti a livello normativo ha imposto per tutti gli Stati membri, quindi anche per l'Italia, il 65% di raccolta differenziata porta a porta, e cioè qui non dico, siamo ancora veramente non in in alto mare, in altissimo mare, quindi l'unica vera emergenza, l'unico vero commissario probabilmente che servirebbe è quello che permetterebbe almeno insomma a Roma e provincia, Regione Lazio, Castelli Romani, ma in tutta Italia, di raggiungere una prospettiva del 65% che veramente non solo è fattibile, ma è fattibilissima. Quindi si continua a parlare di discariche, di inceneritori, di impianti a cosiddetto biogas, di impianti per la combustione di oli vegetali, per impianti di trattamento a caldo, di frazioni dei rifiuti, che fanno appunto il gioco delle solite lobby di potere, tant'è vero che questa commissione per le petizioni UE secondo me non fa nient'altro che interessi di lobby e di parte, ma non si parla dell'unico problema vero, ecco. Quindi l'Unione Europea diciamo concede al trattamento a caldo dei rifiuti soltanto una chance che è l'ultima, quella residuale, proprio perché tutte le frazioni, a cominciare appunto dall'umido, a cominciare dal CDR, cosiddette impropriamente ecoballe, ovvero la carta, la plastica, il legno e i derivati, ma tutta un'altra serie di frazioni, il vetro, il ferro, l'alluminio, possono essere riciclate con processi industriali di trattamento a freddo, recuperate ampiamente. Ci sono poi le tecniche della riduzione, del riciclo, del riuso, ma con degli start-up, cioè io vi posso assicurare insomma che in comuni neanche tanto piccoli, notizia insomma di tutti i giorni, ci sono start-up, quindi partenze di avvio di raccolta differenziata porta a porta, in 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, 12 mesi si arriva tranquillamente all'80% di differenziata porta a porta, lasciando appunto all'indifferenziato una parte soltanto residuale che poi può essere trattata in diversi modi, ma per residuale insomma intendo non oltre il 6-8%, ma in maniera credibile. Mentre invece qui si continua a parlare di emergenze come quelle appunto prospettate dal ministro Clini pochissimi giorni fa sul Messaggero, di interventi pesanti del governo, ovvero interventi così si lascia intendere dell'esercito, di interventi dell'autorità di pubblica sicurezza per bloccare qualsiasi tipo di intervento delle popolazioni locali, dei movimenti, dei comitati, dell'associazione che si oppongono effettivamente a un sistema che continua a produrre morte. Insomma, io vi invito a vedere anche la puntata della settimana scorsa, il 27 ottobre, in cui la puntata di Bob su Rai 3, sempre da Replay TV, quindi dal sito della Rai, vedere anche la puntata dedicata all'inceneritore, alla discarica di Albano. Insomma, abbiamo dei dati di mortalità epidemiologici legati appunto alla già la presenza anche più di una discarica di Cerroni che va avanti dal 79, dati di mortalità, di ricovero, di incidenza oncologica fino al 60% superiore alla media del centro Italia, dati di inquinamento ambientale delle falde acquifere sottostanti la discarica, dati di inquinamento dell'aria di una gravità veramente proprio inaudita, eppure insomma Cerroni, che vi ricordo insomma mi va di dirlo, è coinvolto in una serie di ipotesi di reato pesantissime, insomma notizie emerse su tutta la stampa nazionale e internazionale, ipotesi dall'associazione a delinquere, al traffico illecito dei rifiuti, alla sovraffatturazione. Cioè questo va in televisione, parla, sparla sui giornali, continua a emettere veramente ordini bulgari di fronte a tutte le autorità pubbliche, nessuno è in grado di contrastarlo, e nessuno soprattutto gli chiede il mal tolto, insomma. Ai Castelli Romani, uso il condizionale, Cerroni avrebbe sottratto in soli 5 anni quasi 10 milioni di euro di sovraffatturazione. Quindi ognuno dei 10 comuni dei Castelli Romani si sarebbe visto sottrarre dalla sovraffatturazione del gruppo Cerroni quasi 17 milioni mesi per 5 anni.
Sì, comuni dei Castelli Romani che peraltro sono invece indebitati con Cerroni proprio per lo smaltimento dei rifiuti che lui faceva passare che lui avrebbe fatto passare come CDR.
Esattamente, quindi sono 17.000 euro al mese per 5 anni per ognuno dei 10 comuni dei Castelli, quindi è una sovraffatturazione davvero importante. Quindi, ma anche l'associazione a delinquere finalizzata al rafforzamento del monopolio della gestione del ciclo dei rifiuti alla Regione Lazio, ci sono indagati i massimi dirigenti dell'area rifiuti degli ultimi 15 anni della Regione Lazio, massimi dirigenti dell'ARPA Lazio, quindi l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, quindi un sistema palesemente compromesso, un sistema di potere, un sistema politico, economico, industriale, ma pure culturale, perché perché insomma Cerroni ha veramente creato e crea ancora una resistenza pesantissima all'avvio del porta a porta nella regione Lazio e non solo. Eppure insomma Cerroni continua a dettare davanti ai giornali, con la Commissione dell'Unione Europea, di fronte all'istituzione, alla politica, continua a dettare i suoi tempi, i suoi modi, e nessuno lo ferma. Quindi speriamo insomma che insomma, l'opinione pubblica, speriamo che i media, speriamo che l'intervento dei comitati, delle associazioni, dei movimenti, l'intervento anche della magistratura, per ora queste sono indiscrezioni giornalistiche, pare che tuttora sia rinviato, tutte queste ipotesi di reato siano al vaglio del GIP di Roma, della Procura di Roma, quindi speriamo che il nuovo procuratore capo spinga in maniera importante le iniziative che sono state avviate dalla Procura di Venezia. Speriamo che quest'uomo venga messo in margine, e soprattutto che si capisca anche da parte di alcuni movimenti, insomma, che l'unica vera e sola emergenza è quella di avviare la raccolta differenziata porta a porta, associata alla riduzione, riciclo e al riuso, e veramente in poco tempo è possibile arrivare insomma almeno a un 90%, il primo 90% di raccolte differenziate di riciclo è possibile veramente in maniera agevole. Sul restante 8-10%, insomma, ci sono diverse modalità per il trattamento, però insomma la partita vera insomma è solo questa.
Ok, allora Daniele, noi ti ringraziamo per insomma il quadro completo che hai fatto, anche del tutto il quadro istituzionale in cui questa vicenda è immersa, e quindi ci risentiremo sicuramente per le prossime iniziative di mobilitazione proprio per contrastare i progetti di discarica di inceneritore in questo territorio. Un saluto, e ricordiamo agli ascoltatori che adesso ci mettiamo in contatto con un altro compagno che invece era presente all'assemblea con la commissione petizioni in circoscrizione a Corviale, e quindi ti ringraziamo, ciao.
Sì, grazie a voi, ciao.
Passing men a ready rap, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learnt at school was how to spend not like the fool. Oh, what fun we had, but at that time it seems so bad. Trying different ways to make a difference too. The headmaster's had enough today. All the kids have gone away, gone to fight the next door school. Every term that is the rule. Sits alone and bends his cane. Same old backsides again.
E siamo di nuovo in diretta con Gregorio, che ci racconta un po' che cosa è successo in questo incontro tra la commissione petizioni e i comitati. Gregorio, ci senti?
Sì, ci sono.
Ok, vabbè, raccontaci.
Allora, l'incontro si è svolto nella sala consigliare del 15° municipio, che è il municipio su cui insiste il territorio di Malagrotta, almeno quasi nella sua interezza, ed erano presenti più o meno 200 persone, tutti i cittadini attivi nei comitati. L'incontro si è svolto verso l'una perché precedentemente questa commissione di petizioni del Parlamento europeo, che è composta più o meno da una decina di parlamentari europei, tra cui più o meno 4 italiani.
Sì, ma che cos'è questa commissione? Che poteri ha? Ci siamo un po' chiesti un attimo.
Oddio, fondamentalmente nulla. Nel senso che già il Parlamento europeo come istituzione ha più che altro poteri consultivi, non ha poteri esecutivi, ha pochissimi poteri legislativi in realtà. la commissione petizioni è una commissione, cioè una parte, una piccola parte del Parlamento, una commissione anche tra le meno importanti, una commissione fondamentalmente va in giro per l'Europa appunto a raccogliere richieste, petizioni, ascoltare i cittadini, è una forma secondo loro di vicinanza, in realtà con effetti pratici molto molto scarsi, anche perché il massimo che può fare è adottare una risoluzione, una dichiarazione, qualcosa del genere, e al massimo, nelle migliori ipotesi, farla adottare al Parlamento. Diciamo che un esempio di questa poca incisività si è anche avuta nell'ambito di questo incontro, in cui proprio all'inizio, nell'introduzione fatta dalla presidentessa di questa commissione, questa presidentessa ha espresso la posizione della commissione, di tutto il Parlamento europeo, espressa in alcuni atti adottati negli ultimi due anni al Parlamento europeo sulla questione dei rifiuti, con una posizione così a parole particolarmente avanzata, che parla di non bruciare i rifiuti, di riciclaggio, di riuso, ma parla di questo e si può permettere di parlarne in questi termini proprio perché non ha nessun potere reale. Poi, perché se poi andiamo a vedere le politiche dell'Unione Europea sulla questione dei rifiuti, sono completamente diametralmente opposte rispetto a quanto dichiara questa commissione, quindi valenza pratica poca, valenza simbolica magari un po' di più a seconda di come se la intende. Sicuramente nell'attuale fase i comitati di Malagrotta, di Monti Lortacci, Pena del Sole puntano molto, probabilmente sopravvalutandola, su questa potenza simbolica. Diciamo che sono anche un po'.
Può avvicinare il microfono?
Meglio?
Sì, grazie.
C'è anche un po' una ricerca di un'istituzione che possa salvare la situazione, un'istituzione che chiaramente non ha la comincia anche a essere a serpeggiare, a essere un po' più in cara all'interno dei comitati, seppure in forme ancorché sporadiche. Certo, nella commissione si cerca una sponda di verità, ovvero qualcuno che almeno sui dati tecnici dica qualcosa di vero rispetto alla quantità enorme di dati inesatti, di palesi bugie, di cavolate paurose che i vari commissari straordinari, i ministri dell'ambiente, Clini, Sottile e lo stesso Cerroni propinano quotidianamente. Diciamo, prima di questo incontro, infatti, questa commissione è stata accompagnata dai luoghi in questione, quindi sia Malagrotta che il sito di Monti Lortacci, dove dovrebbe sorgere la nuova discarica, tra l'altro con una manovra abbastanza sporca, cosa non doveva avvenire. Alla discarica di Malagrotta questa commissione è stata accompagnata dallo stesso Cerroni in persona, cosa che altrimenti non sarebbe assolutamente dovuta avvenire, però pare sia andata così. Alla commissione è stato fatto vedere, anche in forma neanche così completa, però un minimo esaustiva, quella situazione di quel territorio, per cui una discarica come quella di Malagrotta, che ormai è oltre qualunque limite di tollerabilità, veramente qualcosa di schifoso anche solo alla vista e all'olfatto, anche solo avvicinarsi. E invece il sito dove dovrebbe sorgere la nuova discarica, quella di Monti Lortacci, è vista veramente poco in linea d'aria, probabilmente meno di un chilometro, che è un sito comprato negli scorsi anni da Cerroni, nell'ambito di quella operazione in cui si comprò tutti i siti su cui era possibile che venisse costruita la seconda discarica di Roma. È un sito su cui sono cominciati già da molto una serie di lavori anche importanti di sbancamento, sta fondamentalmente tirata giù mezza collina in maniera assolutamente illegale, senza nessuna autorizzazione, per cominciare a preparare il terreno per questa discarica,
con anche poi ricordiamo la presenza della falda acquifera che è affiorata durante gli scavi, e Cerroni ha cercato di spacciarla come acqua piovana.
Sì, quella forse è la parte più buffa di tutta la questione. Se si vede proprio, per chi ha la possibilità di passare in zona, si vede proprio a pianura, ormai è un laghetto che si è creato proprio dal sotterramento di questa falda acquifera, e Cerroni ha provato lungamente anche davanti al ministro, al prefetto, a sostenere che fosse una pozza di acqua piovana, in un periodo dell'anno in cui non pioveva più o meno da 6 mesi, era un po' complicato. E quindi dopo questo giro la commissione è arrivata a questo incontro.
Ma una domanda: quale autorità, istituzioni erano presenti all'incontro invece in circoscrizione? Che ne so, presidente di circoscrizione, assessori?
In realtà era presente solo il presidente di circoscrizione Paris.
Ah, ok. Quindi come padrone di casa, diciamo.
Sì, è intervenuto anche poco, diciamo, è stato anche un po' un'imposizione della stessa commissione, che si è più volte raccomandata di far parlare solo i cittadini, e in particolare i cittadini che hanno firmato la petizione in base a cui la commissione era stata chiamata, e parlare il meno possibile con le istituzioni, perché sostenevano che le istituzioni hanno altri canali di comunicazione. L'unica eccezione è stata la parlamentare europea del PDL Angelilli, che fa parte di questa commissione, e che con grande disappunto la presidentessa a un certo punto ha tipo levato il microfono di forza alle mani, praticamente si è sparata un quarto d'ora buono di comizio, neanche troppo ben sopportato, nonostante gli applausi finali che sono arrivati più o meno a chiunque prendesse parola.
Ok. Quindi insomma c'è fatto un quadro di questa iniziativa. Ma per caso ci sono stati rilanciati degli appuntamenti dentro quell'assemblea, oppure ci si è lasciati con un nulla di fatto, o comunque solo la presa ad atto della situazione?
In realtà è un po' con un nulla di fatto, nel senso che l'unico incontro su cui si è rilanciato è stato il giorno seguente, l'incontro che la stessa commissione doveva avere invece con il prefetto e il ministro negli uffici di Sottile, commissario straordinario, e a cui sono intervenuti anche i firmatari della petizione, quindi i comitati. Però questa volta, a differenza del giorno dell'incontro con la cittadinanza, senza una presenza visibile sotto e davanti la sede dell'incontro.
Ok, quindi insomma ti ringraziamo per il quadro come si è svolta questa assemblea, questa riunione alla circoscrizione, e insomma denotiamo insomma le difficoltà che i comitati hanno nel portare avanti una battaglia contro questo progetto di discarica, perché insomma è evidente che il cerchio si sta stringendo rapidamente su Monti dell'Ortaccio, e quindi insomma c'è bisogno di nuove mobilitazioni per rigettare questo progetto, che insomma
sicuramente anche di un salto più politico della mobilitazione, e in qualche forma se ne intravedono le prime possibilità.
Ok. Allora, noi magari ci risentiamo se ci saranno altre novità, e ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Impatto finisce qui, ricordiamo gli appuntamenti dei giovedì 8 novembre ore 17:30 all'Università La Sapienza della Facoltà di Fisica per parlare del processo NOTAV, e successivamente il 21 novembre alle ore 9 il presidio al Tribunale di Torino. Noi ringraziamo tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici e lasciamo il microfono a Tappabuchi.